credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tornolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. È l'ultimo giorno dell'anno e vogliamo presentare oggi un volume che ci ricorda l'anno che stiamo vivendo e che stiamo per cominciare, e cioè l'anno della fede, che è stato indetto nell'ottobre scorso e che andrà avanti per tutto il 2013, che appunto cominceremo domani. E per farlo vogliamo presentare un volume dal titolo Credere ancora, la fede secondo Benedetto XVI. Ne autore Paolo Fucili, vaticanista di TV2000, che è con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, credere ancora, il titolo del volume, ha un punto interrogativo. E per quale ragione questo punto interrogativo?
Il punto interrogativo credo perché la fede è fatta di domande, anzitutto. La fede nasce dalle domande. Sono le domande che ho cercato di indagare in questo libro, con la guida ovviamente di Benedetto XVI, come dice il sottotitolo. Sono le domande della vita quotidiana che nascono al confronto con, ad esempio, con l'esperienza della bellezza, con l'esperienza dell'arte, l'esperienza dell'incontrare magari i santi, la santità, l'esperienza anche del male che tocca l'uomo e suscita domande che esigono una risposta, che poi c'è un intuito che ci dice che questa risposta non la possiamo trovare in qualche modo da soli. Questo è un po' un intuito che contraddistingue tutte le esperienze religiose della umanità, potrei dire. Il cristianesimo dà una risposta unica forse in questo panorama.
Tu parti proprio da una domanda, in realtà, nel volume, una domanda fatta da un bambino. Un bambino appunto che domanda a Benedetto XVI, se vogliamo è una domanda appunto molto, molto semplice, ma che poi alla fin fine è la domanda che è alla base di tutto, no? Perché questo bambino domandava: ma mi dicono che nell'Eucaristia c'è Gesù Cristo, ma io non lo vedo. E cosa risponde il Papa?
Il Papa, se non ricordo male, risponde appunto, questo è un episodio risalente al 2005, una veglia di preghiera con tutti i bambini che avevano appena fatto la prima comunione a Roma. Questo bambino fece questa domanda, il Papa rispose, stava parlando a un microfono e sfruttò quell'esempio dicendo: anche qui c'è la corrente elettrica e non la vediamo, però Dio è come la corrente elettrica, dove c'è Dio gli uomini sono più buoni, si vogliono più bene, c'è più amore, c'è più pace. Benedetto XVI, il Papa sa sfruttare molto bene, io lo trovo molto illuminante, soprattutto quando parla a braccio. Ci sono state situazioni tante volte in questo pontificato in cui ha parlato senza avere un testo scritto in precedenza. E io ho attinto soprattutto a questo tipo di discorsi e credo che questo conferisca un'immagine un pochino anche più fresca al magistero di Benedetto XVI, che comunque è fresco, illuminante già del suo.
Certo, tu poi hai messo in evidenza, secondo me, anche l'aspetto proprio della concretezza della fede, per cui anche nelle risposte di Benedetto XVI c'è sempre un esempio estremamente semplice, estremamente diretto, no? per parlare appunto di fede.
Ma la concretezza per eccellenza del cristianesimo è il fatto che Dio si è fatto uomo. Il cristianesimo è concreto per antonomasia, potrei dire, perché rispetto, no, a tutte le altre religioni di cui parlavamo prima, il cristianesimo dice che Dio si è fatto uomo, Dio ci viene incontro in questa nostra ricerca del divino, del sovrannaturale, non c'è più no, l'immagine di un Dio pensato, immaginato, temuto, no, è Dio che ci viene incontro, ma ci lascia anche uno spazio di libertà per decidere o no se accogliere la sua proposta. L'altro aspetto di grande concretezza del cristianesimo ovviamente è la Chiesa. Solo un'appartenenza alla Chiesa ci dà un po', come dire, la certificazione che siamo nel giusto, altrimenti ognuno si fa un po' la sua fede, si fa il suo Dio a sua immagine e somiglianza, secondo i suoi bisogni, i suoi desideri. Io ho cercato anche un po' di indagare il vissuto religioso di oggi tramite, sempre seguendo la traccia degli insegnamenti di Benedetto XVI, l'individualismo religioso è uno dei grandi rischi di oggi e il Papa lo sottolinea anche molto spesso.
L'individualismo ci porta immediatamente al discorso, diciamo, principe del magistero del Papa, che è la lotta al relativismo.
Sì, l'individualismo in fondo lo possiamo vedere come una forma di relativismo. Quando nella tua religione personale non c'è un'autorità, non c'è una comunità di fratelli, non c'è una storia, non c'è una tradizione, non c'è un'appartenenza, è chiaro che si cade in qualche modo nel relativismo, perché non c'è nulla di certo, nulla che ci precede, nulla di superiore a noi. Che religione può essere mai questa? È chiaro che questo fa parte un po' della ricerca di tutti gli uomini, delle debolezze, di quello che gli uomini appunto non riescono a fare per la loro natura limitata. Il cristianesimo ci insegna comunque ad aspirare a qualcosa di più, ecco.
Di più e di bello. Tu a un certo punto parli proprio del bello della fede e c'è un'affermazione che appunto citi di Benedetto XVI in cui dice: la più grande apologia della nostra fede sono l'arte e i santi.
Esattamente, perché ho passato in questa parte del libro a cui ti richiami, ho passato un po' in rassegna, vale dire, quali sono i segni che inducono l'uomo a percepire una presenza del divino, una presenza sovrannaturale nella realtà. Una di queste è la bellezza. Noi sappiamo che il Papa è un grande appassionato di arte, inutile dire, soprattutto di musica, e più volte ha detto: sì, la bellezza è un qualcosa che apre l'animo alla percezione di un qualcosa di più grande, un'esperienza che rimanda l'uomo a qualcos'altro di infinito. Ecco, questo aggettivo è importante, infinito.
La bellezza e l'infinito sono sì. Veramente in qualche modo collegate. Abbiamo parlato di santi, ma anche all'interno della santità, anche all'interno di un esempio di una beata conosciutissima, amatissima come Madre Teresa di Calcutta, c'è l'esperienza del tutto è gelido dentro di me, del silenzio di Dio. E non si ha, la fede non ha paura ad ammettere anche la difficoltà, anche il dubbio.
Forse è più pericolosa una fede che non pensa di avere debolezze, una fede tetragona, troppo sicura di sé. Magari si rischia, abbiamo citato prima l'individualismo religioso, un altro rischio può essere su un altro versante, magari opposto, quello di una fede talmente spogliata, così di dubbi, di domande, che Dio diventa quasi un nostro possesso, no? da brandire, da usare come arma, come magari per contrapporre se stessi ad altri. Questi sono un po' i due rischi fondamentali. Tornando a Madre Teresa di Calcutta, mi stupì quella volta lo stupore, diciamo così, di tante persone. Io cito anche un famoso giornalista scomparso qualche anno fa, era un po' il maître à penser del anticlericalismo mondiale, Christopher Hitchens, quasi si scandalizzò del fatto che una santa del calibro di Madre Teresa potesse dire ho avuto anch'io dei dubbi, delle domande. La realtà della fede è questa, non è che o si ha o non si ha.
Certo.
Tutti siamo un po' credenti e non credenti allo stesso modo, lo insegna anche Papa Benedetto XVI in alcune splendide pagine del suo best seller degli anni 60, Introduzione al Cristianesimo, che fu il saggio che in qualche modo lo rivelò al mondo come teologo di grandissimo spessore.
Abbiamo parlato, facevi ancora riferimento anche adesso all'individualismo, che è appunto un po' il fai da te. Tu invece proponi un'altra soluzione, il facciamo insieme.
È l'esperienza della Chiesa, ad esempio l'esperienza della liturgia, no? Pregare con parole che non sono parole nostre, sono parole che ci precedono, che hanno una tradizione, una storia alle spalle. E bisogna un po' riscoprire, penso, anche la bellezza della liturgia, ad esempio l'esperienza della messa. E questo discorso ci porta, io penso, anche al discorso della gioia. Oggi manca in noi spesso la gioia di essere cristiani, e questo traspare anche nelle liturgie, soprattutto nel nostro ambito europeo occidentale. Questa è anche l'esperienza che cito, riportando a mia volta esperienze di Benedetto XVI, che ha riferito dei suoi viaggi in Africa. Ad esempio, ci sono realtà del mondo dove la fede ha un aspetto, una vita molto, molto diversa, molto più gioiosa anche rispetto al nostro continente europeo, dove questa stanchezza si avverte, e forse questa stanchezza è anche alla base della crisi della missione, dell'evangelizzazione. Oggi è diffuso un dubbio, soprattutto nei nostri ambienti culturali europei relativisti, il dubbio di dire: ma tutti hanno un po' la loro religione in giro per il mondo, che gli andiamo a insegnare il cristianesimo? Tanto tutte sono più o meno valide, tutte sono più o meno buone, basta essere buoni. Questa è una grande contraddizione con quello in cui di fatto crediamo, se siamo cattolici, lo dice anche il nome, l'universalità, vale a dire, del nostro messaggio, della nostra proposta.
Questo è un po' il dubbio di Pilato: che cos'è la verità, che infatti tu fai come esempio dell'europeo.
Esattamente, sì, esattamente.
Il tuo ultimo capitolo si intitola invece Sulle strade della fede. La fede è di per sé stessa missionaria?
Io direi di sì, perché comunque la fede è un qualcosa di contagioso. Quando è autentica, quando è veramente vissuta, è tutta l'esperienza che ho cercato di racchiudere appunto in queste poche pagine, rifacendomi, lo dico sempre, agli insegnamenti di Benedetto XVI, così il lettore sa bene che questo libro è una guida. Non vuole essere altro che una guida al Magistero del Papa, per approfondirlo in questa occasione dell'anno della fede, un'occasione bella, io credo, di tornare soprattutto all'essenziale. Quello che ci insegna Benedetto XVI è che tante volte ci si perde anche in discorsi, cose, questioni che poi l'essenziale non sono. L'essenziale del cristianesimo è quello che abbiamo cercato di dire fino adesso: Dio che si fa uomo, la Chiesa, la preghiera, la gioia
e l'infinito. Vorrei tornare appunto per chiudere proprio su questa, che fa parte un po' della parte iniziale del tuo,
diciamo,
del tuo
che
volume. Prego, desidera l'infinito. È una richiesta lecita per l'uomo?
Assolutamente sì. L'infinito è un'aspirazione, chiaramente non è. Potremmo usare anche un'altra parola, quella di mistero. Dio è mistero. Non lo comprenderemo mai, non lo racchiuderemo mai nelle nostre categorie. Però è questa aspirazione, questa adesione a Lui che in qualche modo ci trasforma la vita. Dobbiamo riscoprire una cosa che fa parte di questo essenziale, aggiungo. Il cristianesimo ha a che fare con tutte le grandi domande dell'uomo di ogni tempo. La domanda di felicità, appunto di infinito, di bellezza, la domanda sul valore della vita. Quando il cristianesimo appare come un qualcosa che con queste domande ha poco a che fare, perché solo così una tradizione, solo un messaggio tra i tanti, il suo fascino inevitabilmente si perde.
Grazie allora Paolo Fucili, che è l'autore del volume Credere ancora? La fede secondo Benedetto XVI. Il volume, lo ricordo, è edito da LDC. Grazie di essere stato
Grazie
con
a voi.
Presentiamo ora un volume edito da PM dal titolo Solo l'amore resta, ne è autrice Chiara Amirante, che ne ha parlato al microfono di Padre Vito Magno.
Chiara Amirante, a 46 anni hai scritto l'autobiografia, non è un po' presto per farlo?
Sicuramente presto, perché di meraviglie il Signore ce ne dà sempre tante da contemplare, però diciamo le motivazioni per cui l'ho scritta fondamentalmente sono tre. Uno, per santa obbedienza, perché mi era stato chiesto dal mio vescovo, che per me è anche una figura meravigliosa di santità, e quindi ci rappresenta la volontà di Dio. E l'altro motivo è che senti l'urgenza di consegnare le tante lacrime raccolte in questi anni, questo grido troppo spesso inascoltato del popolo della notte, perché la mia scoperta è che a volte basta poco, perché tanti giovani che hanno visto infrangersi i loro sogni e sono piombati nell'inferno più terribile possono tornare a sognare, possono tornare a sperare, possono tornare a vivere la vita in pienezza. Basta un po' di amore, quindi il desiderio anche di far conoscere un mondo che io non pensavo fosse anche così terribile, un popolo che fosse così sterminato, perché tanti potessimo in qualche modo sensibilizzarci a questa realtà. E il terzo motivo, che non è il terzo ma forse anche il primo, è che quando tu fai una grande scoperta di una gioia piena che non è di questo mondo e che resiste anche alle prove più dolorose della vita, senti il bisogno di condividerla con più persone possibile.
Ecco, il titolo mi pare alquanto anche ambizioso, Solo l'amore resta, che poi ecco, è praticamente San Paolo, no? Ai Corinti. Ma in forza di che cosa puoi dire con estrema certezza che l'amore resta?
Ma diciamo che parte appunto dalla parola di Dio, che ci dà una certezza assoluta su ciò che afferma, perché parola di Dio quindi è rivelazione per noi cristiani. E poi questa frase, solo l'amore resta, diciamo, è frutto di un'esperienza che ha segnato in profondità la mia vita, che è stato un incidente che doveva essere mortale, in cui con alcuni amici la macchina è andata fuori strada ed è precipitata in un burrone, per cui mi sono ritrovata a vedere la morte in faccia con questa macchina che stava precipitando giù, e in pochi secondi ho avuto come un flashback della mia vita e questo profondo dolore di dire ma peccato, è già finita, ho amato troppo poco, e questa certezza che mi si è impressa nel cuore. Ma che cosa resta adesso, no, di tutti questi anni che ho vissuto, e noi ci preoccupiamo di tante cose, ci impegniamo in tante cose, e ho avuto come questa luce immediata, forte nel cuore, solo l'amore resta. E poi noi siamo riusciti a buttarci fuori dalla macchina e a salvarci, grazie a Dio, con la macchina che invece è andata giù e si è completamente distrutta, e abbiamo vissuto un po' la nostra morte in diretta, perché invece i nostri amici che erano con noi in altre macchine erano convinti che eravamo morti, e quando siamo ritornati su dal burrone erano tutti disperati, no? Per cui abbiamo avuto proprio quasi la sensazione fisica di vedere la nostra morte. La notte, con questa mia amica che era in macchina con me, una mia carissima amica, abbiamo riflettuto proprio su questa esperienza, no? Ma che cosa resta? Solo l'amore resta. Abbiamo fatto questo patto, allora dobbiamo aiutarci a vivere in pienezza ogni attimo, sapendo che è l'amore che resterà quando saremo chiamati a rendere conto di questo grande dono della vita. E lei un mese dopo è morta, è stata travolta da una macchina ed è morta, quindi mi ha come firmato col sangue questa verità di cui noi avevamo preso consapevolezza.
È una vita disseminata di segni, non è questo solo descritto nel libro, ce n'è anche uno a monte, no, della tua vocazione, riguarda la tua vita fisica, i tuoi occhi.
Beh, quello è stata un'altra esperienza certamente che mi ha segnato in profondità, perché mi sono trovata a 21 anni con questa diagnosi terribile di uveite cronica anteriore intermedia con interessamento della retina, che significava concretamente cecità assicurata. Nel giro di 7 mesi avevo già perso 8 decimi di vista e avevo dei dolori pazzeschi. È una situazione che concretamente ti porterebbe alla disperazione. Invece ha segnato la mia vocazione, perché io dico sempre che è stato il miracolo più grande della mia vita sperimentare in una situazione così quel vi lascio la pace, vi do la mia pace, no? Che Gesù ci ha promesso, quel rimanete nel mio amore, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena, si realizzava anche in quella situazione. Cioè, più io cercavo di rimanere nell'amore di Gesù, quindi anche nella preghiera del cuore eccetera, più continuavo a sperimentare questa pienezza di gioia assolutamente impossibile in una situazione così, questa pienezza di pace. Ed è stato lì che ho sentito il desiderio, ma io questo dono così immenso non lo posso tenere per me, lo devo condividere proprio con chi è disperato. Quindi è nata lì l'idea di andare appunto in strada di notte a cercare giovani in situazioni di disagio estremo, come la droga, la prostituzione, l'alcolismo, devianza, naturalmente non ero neanche nelle condizioni fisiche di poter andare di notte in strada, e quindi ho fatto questa semplice preghiera e chiedendo al Signore: guarda, se sei tu che mi metti questo desiderio, mettimi un minimo delle condizioni di poterlo fare, anche perché la mia cartella clinica era stata seguita dai più grandi luminari e tutti mi avevano assicurato che era impossibile qualsiasi tipo di guarigione. E il giorno dopo mi sveglio che ero completamente guarita, da meno 8 decimi mi sono ritrovata più 11 decimi di vista, e naturalmente se i medici non sono riusciti a trovare alcuna spiegazione plausibile a questa mia improvvisa guarigione, per me era la risposta chiarissima, lampante alla preghiera che avevo fatto il giorno prima.
Chiara Mirante, c'è una pagina del tuo libro in cui si parla dell'amore umano, del fidanzato in particolare, che hai dovuto lasciare per dare precedenza all'amore di Dio.
Io ero fidanzata con Roberto, questa storia che è stato un grande dono del cielo, perché veramente per me è stato anche sperimentare quella che è la grandezza, la sacralità, l'altezza della vocazione della coppia, è stato proprio scoprire questa strada di, come una via di santità, mentre io magari prima ero abbastanza convinta che se si voleva puntare a vivere il cristianesimo con radicalità, e l'unica strada era insomma il celibato, la consacrazione totale a Dio. Per cui lì per lì è stato un salto nel buio, ma poi ecco, piano piano lui mi ha dischiuso nuovi orizzonti per farmi comprendere anche il perché di questa offerta.
Bene, Chiara, il libro è pieno di tante esperienze di giovani che hai strappato dalla strada e dalla morte, non solo del cuore, come dice, ma anche dalla morte fisica.
Sì.
Ecco, puoi accennare a uno, almeno uno solo, dei casi più difficili che ti è venuto nelle mani?
Sono tutti casi molto difficili. Vorrei accennare a un caso che forse sembra non a lieto fine, ma mi sembra importante perché ci fa scoprire comunque la drammaticità di un mondo che spesso è sotto i nostri occhi e noi facciamo finta di non vedere, no? C'è stata una ragazza che noi abbiamo accolto proprio in un momento che avevamo deciso di non accogliere più nessuno perché eravamo pienissimi, e arriva questa ragazza che aspettava un bambino, bussa alla nostra porta, dopo 3 ore di riunione in cui abbiamo preso questa sofferta decisione, non ci siamo sentiti di non accogliere una ragazza che aspettava un bambino, e quindi l'abbiamo accolta. E per fortuna ci siamo lasciati guidare dall'amore, perché poi lei non stava tanto bene, l'abbiamo portata in ospedale e se non l'avessimo accolta sarebbe morta sia lei che il bambino, perché c'era un'infezione insomma che stava uccidendo sia lei che il bambino. È nata questa meravigliosa creatura, l'abbiamo seguita per più di un anno, lei era nel giro prostituzione e quindi poi anche droga per riuscire a prostituirsi. Dopo un anno e mezzo lei, diciamo, ha avuto il permesso dai permessi sociali di andare a rivedere altri 2 bambini che le erano stati tolti, e mi chiama molto preoccupata dicendomi: no, Chiara, ti devo parlare. Poi cade la linea e non sono mai più riuscita a sentirla. Dopo una settimana vengo a sapere che viene trovata in un casale, uccisa, con dei segni proprio che erano tipici di quelli che il giro della prostituzione cerca di dare a chi esce del giro. Storia difficile, nel senso che lei, prima di andare a ritrovare i suoi bambini, mi ha abbracciato proprio con questo sorriso di resurrezione, ringraziandomi per essere stata quella mamma che lei non aveva avuto e per questa vita nuova che lei aveva trovato. E l'impegno è questo, no? È cercare di essere testimoni della gioia della resurrezione.
Grazie a Chiara Mirante, autrice del volume Solo l'amore resta, edito da PM, e grazie a Padre Vito Magno che l'ha intervistata per noi. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Punto e a capo, come sapete, ritorna lunedì prossimo. Da Rosario Tronolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani, buon anno a tutti.